considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto in questa nuova collocazione oraria della nostra trasmissione Considera l'armadillo, noi e altri animali. Vi ricordo come sempre che potete riascoltare la trasmissione in podcast andando sul sito della radio, ma insomma sui social, sulle varie situazioni dove potete scaricare i podcast. Che c'è una pagina Facebook, Considera l'armadillo, che vi invito sempre a seguire perché è piuttosto aggiornata. Ah, c'è anche quella Instagram. Ah, sì. Vi ricordo che la trasmissione nella nuova stagione va in onda dalle 12.45 alle 13.15 dal lunedì al venerdì. Allora, normalmente questa rubrica è tenuta da Bianca Nogara Notarianni, è il nostro GR Animali. Non aspettatevi un GR così bello come quando lo fa lei, ma vi volevo dare comunque alcune notizie.
Che poi noi ci parta.
Oh, che diluvio!
Che pioggia viene.
Beh, intanto Ribellione Animale ci fa sapere che ha fatto domenica un'azione di contestazione al Festival della Letteratura. Il tutto è indirizzato a Levoni e a Grana Padano, che sono sponsor del Festival della Letteratura, e gli attivisti di Ribellione Animale hanno fatto un'azione proprio di contestazione questo tipo di sponsorizzazione, ritenendo la cultura inconciliabile con lo sfruttamento del mondo animale.
Il gatto fa il cane arrabbiare, e intanto il vecchio è buono e barcolla e non si regge in piedi, tra l'acqua pilotando va.
Ci si sta preparando a la manifestazione Stop Casteller, sarà sabato 21 settembre, sarà naturalmente a Trento, ne parleremo, è promossa da l'assemblea antispecista e da Scobi, e quindi insomma preparate lo zainetto per andare a Trento nel fine settimana. Ispra ha pubblicato un articolo molto interessante a proposito della tutela delle api e degli altri impollinatori selvatici. Purtroppo le notizie sono veramente brutte, perché i dati delle morie di api dal 2014 al 2023 indicano ad esempio un uso improprio dei prodotti fitosanitari, in quanto all'interno dei corpi delle api stesse, delle matrici apistiche, sono presenti in modo più o meno costanti uno o più principi attivi.
Pappagallo delle avanti, te grida con amor.
Insomma, è messa come sempre in discussione la politica di un'agricoltura che utilizza la chimica in maniera incontrollata, e questo insomma avrà e ha delle conseguenze.
Piove, splende il sole.
Ma io do il benvenuto alla nostra ospite di oggi, che ho già fatto attendere molto e quindi la ringrazio per la pazienza. Sto parlando di Filomena Ricci, delegata del WWF Abruzzo. Buongiorno Filomena.
Buongiorno, buongiorno, grazie.
No, grazie a lei per essere con noi. Io ci tenevo molto a avere voi del WWF Abruzzo qui in trasmissione. Perché? Perché quando ho letto addirittura il preziario, e lo dico apposta così, Filomena, perché così poi sì, gli ascoltatori capiscono di cosa stiamo parlando, e quando ho visto che i piccoli maschi o femmine possono essere cacciati pagando 50 euro se si è residenti in Abruzzo, se si viene da fuori Abruzzo costa un po' di più, costa 200 euro. Ma insomma, si parla di femmine giovani tra i 12 e i 24 mesi che possono essere uccise con 100 euro, femmine adulte che sono superiori ai 24 mesi, maschi giovani, maschi subadulti, maschi adulti quelli di più di 5 anni e poi ci sono i maschi adulti da trofeo, lì addirittura il prezzo è da stabilirsi. Ecco, stiamo parlando di una delibera della regione Abruzzo che cosa ha scelto di fare Federica Filomena Ricci?
La delibera è dell'8 agosto di quest'anno, la regione Abruzzo ha approvato un disciplinare che prevede l'uccisione, la chiamano abbattimento, ma di fatto è l'uccisione di 469 cervi in due aree dell'Abruzzo interno dell'Aquilano tramite caccia di selezione e con dei cacciatori selezionati che vengono chiamati selecontrollori, ma di fatto si tratta di persone che vanno in giro con un fucile e sparano, quindi questo al di là della narrazione. Sì. Le parole. Insieme alla delibera c'è un disciplinare e nel disciplinare è contenuto un vero e proprio tariffario, quello che ha appena ricordato. Ci sono cioè dei premi, li chiamano così, da pagare, per cui i cacciatori che sono assegnatari dei capi da abbattere devono versare queste quote agli stessi ATC, gli ATC che sono gli ambiti territoriali di caccia e sono essenzialmente costituiti dai cacciatori stessi, quindi praticamente gli ATC si appropriano di un bene comune come che è la fauna selvatica, che è di tutti, ricordiamolo,
sì, certo.
E ne fanno addirittura profitto.
Ecco, ma scusi Filomena, ma quindi sì. Insomma in realtà si tratta di uccidere, come dicono loro, prelevare, ma prelevare un accidente, uccidere sì. 469 cervi di varia età, come abbiamo sentito, di varia tipologia, perché? Sì. Per quale danno hanno provocato questi animali?
Allora, intanto
cioè, qual è la loro motivazione, insomma?
La motivazione, cioè, intanto i monitoraggi della stima della presenza sono stati fatti essenzialmente dagli stessi ATC ai quali poi ha collaborato anche altri soggetti, però c'erano sempre loro di mezzo. A parte questo, diciamo che in alcune aree ci sono dei danni all'agricoltura e c'è il rischio di impatto con incidenti stradali. La scusa è questa, perché noi anche analizzando nel dettaglio la relazione che porta a questa decisione, abbiamo ben evidenziato che non c'è scritto da nessuna parte che la caccia, il prelievo venatorio di questi animali poi comporti la diminuzione dei danni all'agricoltura e il rischio di impatto. Per risolvere queste problematiche, che sono complesse e difficili sicuramente, non è che vogliamo semplificare,
certo.
Ma è la caccia, la semplificazione,
certo.
Cioè la caccia, sono problemi ben più complessi, esistono delle soluzioni che vanno studiate sul territorio e caso per caso, e sono essenzialmente le recinzioni per le coltivazioni, ma anche i dissuasori, che sono insomma dei sistemi che emettono dei suoni, degli impulsi visivi o addirittura degli odori che danno fastidio agli animali e li allontanano dai campi coltivati e in alcuni casi anche dalle strade. Sulle strade si possono mettere anche dei catarifrangenti specifici che evitano l'attraversamento degli animali o addirittura potenziare i sottopassi,
perché sì,
no, costruire
perché questa
dei sovrappassi.
Certo, Filomena Ricci, WWF Abruzzo, da questa trasmissione sono anni che cerchiamo di fare una battaglia a proposito appunto dei corridoi ecologici o comunque di un sistema che mette in sicurezza gli automobilisti, ma anche gli animali selvatici, perché che poi potrebbe accadere per un cane o per un gatto, cioè voglio dire, non è soltanto relativo agli animali selvatici, ma ad esempio proprio in Abruzzo credo si sia concluso poco tempo fa, c'era stato un progetto LIFE anche proprio sulla questione della sicurezza stradale con gli animali selvatici.
Sì, Sì, esatto, c'è stato un progetto LIFE al quale hanno partecipato alcune aree protette dell'Abruzzo e infatti ci sono delle esperienze messe sul campo che potrebbero essere replicate al di fuori delle aree protette. Abbiamo sicuramente delle competenze elevate nella nostra regione ma anche fuori che andrebbero quello che stiamo chiedendo alla regione, cioè di eliminare, cioè di revocare questa delibera ma nello stesso tempo di aprire un tavolo che coinvolga queste persone esperte che possano dare delle soluzioni puntiforme per risolvere realmente queste problematiche, perché siamo convinti che la sola caccia, anzi la caccia per niente, possa andare a risolvere la problematica, anche perché abbiamo un esempio concreto sotto gli occhi che è quello della gestione del cinghiale.
Certo.
Ricordiamo che il cinghiale è una specie che viene cacciata in tutti i modi, con la caccia ordinaria, con la caccia di selezione, ormai in molti mesi dell'anno, ma i danni da cinghiale e la popolazione della specie non diminuiscono, quindi prima di replicare gli stessi errori forse è il caso di fare un ragionamento un po' più approfondito.
E invece io poi ho sempre dei sospetti, Filomena Ricci, poi mi dica se sono cattiva io, sono una che retropensiera eccetera eccetera, ma ad esempio i ristoranti viaggiano molto con bei prosciutti di cervo piuttosto che salamini di cinghiale e via di seguito. Questi cervi uccisi diventano di proprietà del cacciatore o come sono messi in circolo?
Poi si attiva una filiera anche rispetto a questo sicuramente, ma si attiva, come abbiamo detto prima, anche un turismo venatorio, perché è ovvio che il cacciatore che viene da fuori, che paga di più, che riesce ad avere il maschio adulto con il trofeo, riesce ad avere un interesse di venire in Abruzzo per un turismo venatorio, quando invece la nostra regione con un percorso molto articolato, molto lungo, si sta ponendo come la regione verde, come la regione dei parchi. Le stesse cooperative turistiche in questo periodo si sono dichiarate contro questa delibera, perché noi portano i turisti a vedere il bramito dei cervi, poi non si può pensare di mangiarsi lo stesso cervo che hanno visto fare il bramito, insomma bisogna dare anche una scelta, una definizione di quello che si vuole raccontare all'esterno di una regione. Abbiamo contestato anche questo.
Ecco,
le persone
sì.
Sono con noi, abbiamo superato le 100.000 firme sulla petizione che abbiamo lanciato online, domenica saremo in piazza all'Aquila per dire alla giunta regionale che questa delibera va ritirata.
Ecco, ma senta Filomena Ricci, ma la firma, appunto avete iniziato subito ad agosto a raccogliere queste firme e appunto 100.000 sono state raccolte, ma il ragionamento, scusi, ma in tutto ciò, ad esempio ISPRA, che è l'istituto superiore che dovrebbe occuparsi, che si occupa di ambiente, che cosa ha detto? Perché insomma anche la politica di ISPRA negli ultimi anni, del resto ISPRA è molto legata anche alla politica governativa, siccome questo governo, sappiamo, a proposito di piacere ai cacciatori è piuttosto generoso, mettiamola in questa maniera. Che tipo di posizione ha preso ISPRA? Peraltro mi faccia dire ancora una volta si dice sono troppi, ma troppi che cosa vuol dire troppi? Che c'è un censimento effettivamente vero di quanti sono i cervi in Abruzzo? Cioè
cominciamo dal troppi. Sì. Allora, intanto l'ISPRA in passato aveva dato molte prescrizioni perché non è la prima volta che il governo regionale prova ad aprire questa caccia al cervo, quindi in un primo momento aveva dato tutta una serie di prescrizioni, invece per quest'ultima relazione ha dato un parere positivo. L'ISPRA, senza specificare insomma bene, ha dato comunque una soglia di densità di animali per cui può essere previsto il prelievo venatorio, quindi la caccia, di 2 capi per chilometro quadrato. In questi 2 comprensori abruzzesi dove si vuole iniziare a sparare si parla parla di densità pari a 2,58-2,39, quindi veramente poco superiore, che voglio dire basta un errore di stima per sparare, cioè per uscire fuori da questi parametri. In altre aree d'Italia dove si caccia nell'arco alpino, per esempio per avere situazioni più simili a noi, quindi nell'Appennino tosco-emiliano, parliamo di densità molto diverse, cioè di 12 capi per chilometro quadrato. Quindi questo troppi va molto visto, valutato con attenzione, e comunque riteniamo che la scelta sia politica, è la politica che sceglie come gestire la fauna selvatica, e ci pare invece che sia stata fatta una completa delega al mondo venatorio, agli ATC che dicevamo sopra, e questo per noi non è assolutamente accettabile. La gestione faunistica è cosa molto complessa, intervenire su una popolazione lo è forse ancor di più, non possono essere prese iniziative senza che ci siano dei grandi esperti, ma che soprattutto prima si lavori su tutto ciò che è la prevenzione dei danni e dei rischi.
Ecco, senta Filomena Ricci, ma ad esempio la regione ha previsto dei risarcimenti agli agricoltori che subiscono danni da cervi o da cinghiali?
E gli agricoltori sono risarciti, ovviamente dentro i parchi per lupo e orso diciamo che questi risarcimenti sono molto più veloci, e fuori dalle aree protette certe volte questi procedimenti sono più lunghi, quindi magari bisognerebbe chiedere questo, sì. Cioè, le categorie agricole dovrebbero chiedere di avere dei risarcimenti più veloci e in alcuni casi più congrui, però certo un risarcimento c'è.
Ecco, no, era solo perché noi... Sì. Naturalmente considera l'armadillo per statuto, diciamo così, dalla parte degli animali altri da noi, diciamo così, perché ricordo sempre che anche noi siamo animali, quindi non è che ecco, quindi è ovvio che la trasmissione sta dalla parte degli animali, però non è così stupida o ottusa da non avere presente la complessità della relazione appunto che abbiamo con gli altri animali, sì. E anche tutta la problematica legata ad esempio ai danni agli agricoltori, agli allevatori e via di seguito. Quindi si tratta di affrontare le cose nella loro complessità, ma come diceva molto bene lei Filomena Ricci, i problemi non si possono risolvere così semplicemente, cioè la soluzione che sembra ormai in vigore in questi ultimi anni è: qualsiasi sia il problema, la prima cosa spariamo, poi dopo parliamo.
Abbiamo visto che però uno non si risolve il problema, due non si aiuta il mondo agricolo, che immagino abbia tante problematiche, che sono un cambiamento climatico evidente, che dà sicuramente molte preoccupazioni, ma il prezzo dei prodotti che vendono, cioè anche l'agricoltura dovrebbe essere chiamata in causa perché si faccia anche un salto di qualità nel tipo di coltivazione. No, pensiamo a tutto quello che c'è sui pesticidi, il discorso
che facevamo prima sulle api, no? Proprio parlando della relazione di Ispra, certo.
Sì, esatto, quindi diciamo chiedere anche al mondo agricolo di essere partecipi di un percorso che porti però ad elevare la qualità sia della vita dei coltivatori, che certe volte non hanno neanche la possibilità di vendere a un prezzo congruo i loro prodotti, o comunque sono diciamo assillati da tanti problemi, che certo non sono i cervi che affamano diciamo l'agricoltura in Italia, e trovare, ecco, pretendere che vengano messe in campo delle soluzioni che possano mettere in sicurezza i campi e le coltivazioni.
Dopodiché io ve lo devo dire, cari ascoltatori e ascoltatrici, ma io ho davanti il prezziario e a me fa veramente molto effetto, perché insomma appunto vedere la vita di un animale messa a listino e con le sottili divisioni per i cacciatori non residenti, ecco, è qualcosa che mi impressiona parecchio.
Sì, un piccolo di cervo che può avere meno di 12 mesi, cioè si può sparare anche a questi, e costa 50 euro, cioè abbiamo intitolato, no, il nostro comunicato "Quanto vale la vita di un piccolo di cervo? 50 euro, fa veramente impressione, ecco, sì. Sì. E poi soprattutto pensare che comunque questi non sono poi fondi che arrivano alla comunità, arrivano alle amministrazioni comunali, alle aree protette, no, vanno agli stessi ATC, ancora, fa ancora più male, cioè si fa profitto della fauna selvatica.
Ecco, perché mi scusi, forse a volte succede che parlando di certi argomenti si diano un po' per scontate alcune anche acronimi. Quindi ATC che cosa vuol dire esattamente, Filomena Ricci?
Vuol dire ambito territoriale di caccia, quindi certo, gestiti soprattutto da cacciatori. Ci sono anche altre figure nei consigli, diciamo, di amministrazione, se così li possiamo chiamare, però sono essenzialmente cacciatori.
E quindi sostanzialmente è come al solito questa anomalia per cui a determinare chi deve sparare, quanto bisogna sparare, quanto costa sparare e via di seguito sono i cacciatori che si controllano da soli, perché sono sicuramente quelli più bravi di tutti come bipedi, no? Nel senso che loro sono in grado di fare e di sparare tutto.
Di tutto. Questo sì. Però diciamo che c'è una relazione che accompagna questa decisione, che è stata fatta da una società di consulenza, che però si basa sui monitoraggi fatti soprattutto dagli ATC, e loro andranno poi, sono gli stessi che poi andranno sul campo a sparare, che comunque hanno partecipato a monte ai monitoraggi, ed è un'altra cosa che non possiamo accettare. Ma abbiamo anche letto con attenzione questa relazione e si è visto come non c'è questa, diciamo, non sembra esserci questa dipendenza così stretta tra la densità degli animali e i danni all'agricoltura. Ci sono più situazioni puntiforme che possono essere appunto affrontate con tutte le soluzioni che abbiamo elencato prima. Quindi andrebbe fatto uno studio cartografico anche per vedere
certo,
no, un campo che subisce danni, perché, dove si trova, qual è il contesto ambientale, che tipo di coltivazioni ci sono, come si può evitare quel campo il danno, oppure per esempio in alcune zone, in alcune orari ci sono più attraversamenti degli animali, immaginiamo la zona, cioè il momento crepuscolare della giornata, gli animali vanno più, si muovono di più, quindi attraversano più spesso le strade, allora andrebbero fatti degli interventi mirati anche a questi momenti della giornata, per dire, comunque avvisare gli automobilisti del passaggio degli animali, ma ne abbiamo elencate molte di soluzioni che si potrebbero mettere in atto e che sono state già messe in campo in altre zone abruzzesi, basterebbe semplicemente replicare. Ci rispondono sì, ma queste sono iniziative costose. È vero, non sono semplici, ma è anche vero che sui territori sono arrivati, pensiamo a quanti fondi per esempio per il PNRR, quanto possibilità c'è stata di programmare. Allora la scelta di dove indirizzare i fondi che arrivano è una scelta, come dicevamo prima, politica. E allora perché non stanziare una parte di questi finanziamenti anche per la messa in sicurezza delle strade e dei campi? Mi aspetterei che il mondo agricolo chiedesse questo, invece di dire spariamo a 269 cervi e non risolveremo il problema, insomma.
469 cervi.
Quasi 500.
Esatto, è veramente abbastanza impressionante. Sono le 13:10, state ascoltando Considera l'armadillo, noi altri animali, la trasmissione quotidiana che ha cambiato orario e che quindi vi accompagna fino alle 13:15. Noi stiamo chiudendo, Filomena Ricci, questa nostra chiacchierata, però io vorrei chiudere con due cose. Una, come si fa, si può ancora firmare per questa vostra raccolta firme contro la strage dei cervi?
Sì, si può firmare online su change.org, basta cercare insomma petizione contro la caccia al cervo in Abruzzo e si può firmare. Ripeto, abbiamo superato le 100.000 firme, ma deve arrivare questo coro importante dal basso per dire no a questa delibera, quindi sì, si può ancora firmare, è aperta la petizione.
Alcide scrive, ricordo mesi fa come i cacciatori, dicevi, avrebbero veicolato la peste suina dalla Liguria alle zone prosciuttifere. Ora che è accaduto, nessuno parla più di chi e con l'appoggio di chi ha portato il contagio nel business. Questo è un tema, questo della peste suina africana. Sì. Drammatico da tutti i punti di vista, compreso il fatto che mentre noi parliamo sono migliaia e migliaia, ad esempio i maiali negli allevamenti intensivi qua in Lombardia, che vengono uccisi, tanto andrebbero comunque al macello, sia ben inteso, sì. Ma insomma parliamo di discrete mostruosità, mettiamola così. Senta, sì. Filomena Ricci, per chiudere un po' più lievemente questa nostra conversazione, la faccio giocare al gioco di considera l'armadillo, che è facile facile, ma lei, Filomena, avesse potuto scegliere di essere un animale, che animale avrebbe voluto essere?
Vabbè, io vengo dall'Abruzzo, quindi non posso che dire l'orso bruno africano.
Una bella orsa ce l'abbiamo,
certo.
Qua. Allora, io la ringrazio moltissimo per essere stata con noi e per il vostro lavoro. Stiamo ringraziando Filomena Ricci, delegata del WWF Abruzzo, e mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, andate a firmare questa petizione contro l'abbattimento di quei 469 cervi in Abruzzo. Grazie mille.
Grazie, grazie, buona giornata.
Finisce qui la puntata di oggi, io vi do appuntamento a domani. Sempre alle 13.45 e ricordo che potete riascoltare in podcast la trasmissione andando sui social, sui siti, sui luoghi, sulla pagina di Radio Popolare. Ciao a tutti, a domani, a tutte, ciao ciao.